con molto piacere e con molta curiosità che apro i lavori di questo incontro e do subito la parola al professor Tullio De Mauro, che è professore emerito dell'Università Sapienza di Roma e che è presidente di Fondazione Mondo Digitale, per certi aspetti anche un po' papà della Fondazione Mondo Digitale, visto che l'ha vista nascere, e chiediamo subito a lui di celebrare questa ricorrenza.
Grazie. Se Argante mi permette, il pubblico non è in disaccordo, mi alzerei in piedi per rispetto al pubblico, perché sappiamo che si sente meglio. Grazie. Considero, nel ringraziarvi e nel salutarvi, una fortuna che per inadempienze del Comune di Roma, che da tempo avrebbe dovuto rinnovare le cariche sociali del nostro Consiglio di Amministrazione, nonché la Presidenza, per queste inadempienze io sia qui a ricordare insieme a voi i 10 anni di lavoro della Fondazione, in tempi non lietissimi per certi aspetti, ma anche importanti per altri. Non lietissimi per la frontiera su cui ci siamo mossi, quelli di la frontiera dell'alfabetizzazione digitale a fini di promozione culturale, a fini di inclusione, di cui parleremo e di cui trovate qui, forse lo avete già avuto, un rapporto dettagliato su questi 10 anni di attività in distribuzione.
Già stato, sì, anche sul nostro sito web.
Tutti lo avete, lo potrete vedere.
Anche sul nostro sito web.
Anche nel nostro sito web. Dunque, ci muoviamo tra aspetti non positivi. Dicevo poc'anzi a un amico, con cui anche da tanti anni lavoriamo, con l'associazione 3L, che si occupa finalmente di long life learning, ma anche di scuola in generale, che nel numero di Tutto Scuola in Edicola, da ieri, c'è un quadro preoccupante, non solo del miserabile investimento, del modesto investimento italiano in cultura, scuola, formazione, ma un analista neutrale ha sottoposto a vaglio i documenti di programmazione, la finanziaria, i documenti di programmazione, e ne ricava delle notizie preoccupanti che, come cittadino della Repubblica Italiana, mi auguro possano essere corrette e smentite, ma per ora la previsione è che si vada a una progressiva riduzione nei prossimi anni e nei prossimi decenni, è una proiezione al 2030, attraverso gli anni, a una progressiva riduzione di quanto già poco, qui ci sono molti insegnanti che lo vivono sulla loro pelle e anche qualche ragazzo se ne accorge, quando non trova la carta igienica più nei gabinetti. Una proiezione che prevede una riduzione progressiva dell'investimento pubblico italiano in scuola, formazione e cultura, cioè sulla frontiera su cui noi abbiamo cercato e speriamo di continuare a lavorare. Però Però abbiamo altre notizie, altri quadri che vorrei ci fossero presenti. Qualche mese fa due studiosi americani hanno finalmente pubblicato un rapporto che gli era stato affidato parecchi anni fa dalla Banca di Sviluppo Asiatica, e Robert Brown e John Wang Li, chiaramente un cinese, uno dei tanti cinesi americanizzati, professore Harvard, e questo rapporto esamina la correlazione tra espansione dell'istruzione e sviluppo economico in 120 paesi del mondo dal 1950 al 2010. Il rapporto è importante perché su questo tema esistono pareri divergenti, o esistevano prima di questo lavoro pareri divergenti. In che misura lo sviluppo dell'istruzione è un fattore di sviluppo anche economico della vita sociale dei paesi. E il rapporto non lascia a questo punto, il rapporto, voglio dire, ne esiste anche una ampia sintesi pubblicata da La Voce Info in italiano, con tutti i dati però indispensabili. Il rapporto non lascia dubbi, c'è una correlazione positiva, fortissima, tra istruzione, cultura e sviluppo economico. La crescita dei redditi nazionali e dei redditi pro capite di questi 120 paesi è certamente correlata, possiamo oramai dirlo, al progressivo intensificarsi delle iniziative di promozione dell'istruzione di base e dell'istruzione medio superiore. Il rapporto consente di fare qualche considerazione anche più sofisticata, per dire che, per esempio, l'investimento in istruzione superiore è particolarmente interessante per i ritorni, università intendo dire, e ricerca, è particolarmente interessante per accentuare il ritorno positivo di questa correlazione. Apprendiamo molte cose, cose che anche ci, a chi di noi è nazionalista e patriottico come me, ci fanno piacere, perché apprendiamo che nel 1950 il livello di scolarità italiano era di 3,1 scuole pro capite, e l'Italia si collocava nel 1950 esattamente al livello medio dei paesi sottosviluppati quanto a istruzione. Questo non sempre ci è chiaro. La scuola ha fatto un enorme lavoro, non lo sa bene, e non lo sanno anche all'esterno altri, ha fatto un enorme lavoro perché oramai siamo a quasi 12 anni di scuola a testa, di indice di scolarità pro capite. E siamo, mentre l'indice dei paesi sottosviluppati naviga tra il 6 e il 7 anni di scuola a testa, siamo invece entrati, questo non sempre è chiaro, nel gruppo dei paesi sviluppati, in basso, ma nel gruppo dei paesi sviluppati. Questo si deve essenzialmente al grande lavoro che la scuola ha fatto. E tuttavia, il lavoro che la scuola ha fatto in tutto il mondo e da noi, in Italia, è in una misura accentuata, perché siamo usciti dal sottosviluppo dell'istruzione e siamo entrati nel mondo del paese, dei paesi sviluppati. Lo sapete?
No.
E perciò ve lo racconto, perché credo che sia insomma curioso vedere le cose in questa prospettiva planetaria così accurata come quella creata dai due studiosi americani. Ecco, però né in Italia né nel resto del mondo lo sviluppo della scolarità istituzionale delle scuole risolve un problema che era già stato segnalato tra anni 70, 80, 90 da sporadici osservatori attenti, e cioè il problema delle perdite di competenze in età adulta. Qualcuno si era spinto a parlare di una regressione sistematica di 5 anni di scuola in età adulta, se una particolare competenza acquisita nel corso della scuola non è esercitata. A platee in cui prevalgono gli umanisti di solito, un buon esempio è far chiedere a ciascuno di noi, nell'interno della coscienza, di noi che qui, tranne i giovani, avremo in larga parte tutti un diploma di secondaria superiore, se non tutti, ecco, chiedere quanta matematica, ora che abbiamo i capelli bianchi, se abbiamo capelli, quanta matematica di quella che abbiamo studiato per 13 anni ci resta? Ciascuno lo chieda a se stesso, non voglio le risposte, ciascuno lo chieda a se stesso e vediamo che se tutto va bene, dopo aver studiato integrali e derivate nell'ultimo anno di secondaria superiore, ci resta sì e no qualche reminiscenza sul fatto che esistono delle equazioni in cui c'è un uguale, c'è un x da una parte, un y dall'altra, in cui per qualche motivo che non ricordiamo più, se si sposta x da sinistra a destra, cambia segno, perché questo è avvolto nella nebbia. Insomma, quello che ci resta è un po' di matematica di terza media, se abbiamo fatto il liceo, e anche meno. Bene, questo problema era stato posto e a un certo punto ci si è resi conto che andava affrontato però in termini più seri, e quindi sono partite una dopo l'altra due grandi indagini internazionali promosse da Statistics Canada che in parecchi paesi del mondo hanno accertato osservativamente la consistenza delle competenze adulte in materia di lettura, comprensione dei testi, calcolo. I dati sono stati pubblicati a due riprese, vorrei dire, come si dice nelle conferenze, li conosciamo ormai? No, in verità non circolano, qualcuno di noi si è votato alla causa di rompere le scatole ripetendoli sempre, ma insomma, quello non vi annoio con numeri, quello che è abbastanza chiaro è che in tutti i paesi sviluppati, in molti paesi sviluppati, quelli studiati, in età adulta si creano delle sacche di dealfabetizzazione, cioè di regressione, in condizioni che arrivano alla soglia dell'analfabetismo completo. E da questi dati risulta anche che la dealfabetizzazione ha proporzioni straordinarie in alcuni paesi, in due in particolare, Sierra Leone e Italia, fino a sfiorare, per quanto riguarda l'Italia, l'80% della popolazione adulta uscita da scuola, ormai con livelli scolastici abbastanza alti, colpita più o meno gravemente da una recessione in condizioni che per una parte notevole della popolazione, circa il 38%, sono di sostanziale, anche se è duro dirlo, analfabetismo. Il letteratismo, come amano dire i miei colleghi pedagogisti e psicologi, perché analfabetismo gli pare brutto. È brutto, ma il letteratismo non è che sia molto meglio, diciamo. La cosa è la stessa. Ora è un po' ridicolo dire noi combattiamo, la nostra fondazione combatte, mi piacerebbe dire il nostro paese combatte questa battaglia per uscire da una situazione che in Italia è particolarmente grave e che colpisce e che mette in forse tutto il buon lavoro che la scuola è riuscita a fare in questi anni e continua a fare. E mette in forse il nostro capitale umano, le competenze che ciascuno di noi ha e che ha nel suo insieme la società. E mette in forse anche qualcosa di più, la nostra vita di relazione, la possibilità della vita di relazione. Quella vita di relazione che poi, si traduce in solidarietà, se c'è si traduce in adempimento di quei doveri di solidarietà che la Costituzione della Repubblica e la carità cristiana ci imporrebbero. Cristiana perché siamo in un paese a prevalenza cristiana, ma insomma la carità che tutte le grandi religioni suggeriscono di avere. Invece, no, purtroppo ci sono piccoli gruppi che si muovono su questa frontiera e noi cerchiamo di fare il possibile e abbiamo cercato in questi anni di fare il possibile e continueremo a farlo, sapendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e questo oramai lo possiamo dire con sicurezza, sono un terreno particolarmente fecondo per lo sviluppo per quanto riguarda i giovani, ma anche per il recupero di competenze. Riuscire a acquisire le competenze, quel minimo di competenze che serve a navigare in internet, ci riapre quelle porte che la scuola ci riapre in età adulta, e ci rende facilmente varcabili quelle porte che la scuola, la buona scuola, ci aveva aperto in età giovane. E queste stesse porte sono, vedo qui con gioia parecchie persone che hanno tanti capelli e tanti anni dinanzi a sé. Ecco, per le persone giovani è molto importante sviluppare la capacità di navigare in internet. Ecco, il nostro lavoro si è concentrato in questi anni nel promuovere dovunque potevamo e comunque potevamo con le nostre forze e con la collaborazione però di importanti, delle grandi imprese del settore, di enti pubblici. Ecco, promuovere quella che chiamiamo alfabetizzazione digitale, promuoverla tra i ragazzi, promuoverla tra gli anziani che rischiavano e rischiano di essere tagliati fuori, e promuoverla con progetti mirati tra gli immigrati, per esempio. E le nostre iniziative ci hanno dato sempre delle grandi soddisfazioni. In un recente convegno promosso da Wired ho già avuto occasione di ricordare un episodio che ci è rimasto nella mente e nel cuore. L'episodio di una nonna, tra virgolette, che aveva partecipato alle nostre attività di nonni su internet, come vedrete, come forse già sapete, dei ragazzi degli istituti tecnici fanno da maestri ad anziani nei centri anziani della città di Roma. E questa signora, che mi pare si chiami Pina, se non ricordo male, quando abbiamo avuto una riunione conclusiva delle nostre attività, ci ha detto, abbiamo chiesto se qualcuno voleva parlare, qualcuno dei partecipanti voleva parlare, e tutti hanno detto Pina, è venuta avanti questa Pina che aveva 91 anni, probabilmente ora ne ha 92, ma molto vispa da metterci la firma, come si dice, e ci ha detto, ha cominciato, Mimma.
È lei.
Mimma, vedo che... Allora, ci ridica che cosa ha detto. Vedete che quando ho detto è pimpante, non invento. Non invento. Doppia firma. Ecco, allora, l'ho già sfruttata, lei non c'era però quell'altra volta, perciò l'ho chiamata Temo Pina l'altra volta anche. Chiedo scusa. E ha esordito dicendo: io ero morta e ora sono viva. È vero, io ero morta e ora sono viva. Perché? Perché ho imparato queste cose che mi permettono di avere rapporti con i miei figli. C'è una figlia là, un figlio là, è vero? Invento. Una in Romania, va bene. E la sera, il giorno, quando voglio, mi metto là, digito e comunico con loro. E questo mi ha restituito, e poi parlo con le amiche, con gli amici. Cara Mimma, lei è il senso del nostro lavoro, insomma, anche altri insieme a lei. Cioè, siamo sicuri di aver fatto e di star facendo delle cose che fanno crescere le capacità di vivere, perché poi di questo si tratta, di vivere attraverso la cultura, attraverso la conoscenza, attraverso la inclusione che deriva dalla maggiore conoscenza. In termini più complicati, migliorando il capitale umano, facciamo, Pina ne è un esempio, facciamo crescere il capitale sociale, la capacità di relazione tra di noi, di solidarietà, di riconoscimento reciproco, di fiducia. Lo so che è difficile in questo momento, in questo paese, ma per fortuna non in altre parti del mondo. Chiudo. Gli scettici, quelli che erano scettici sulla portata delle nuove tecnologie, devono vedere, vedono, come vediamo tutti noi, che cosa sta succedendo in tante parti del mondo, quelle che fanno anche per motivi negativi di bombardamenti e di guerre atroci, fanno notizia, e anche in posti che fanno meno notizia. Penso a cosa sta succedendo nel Burkina Faso, di cui nessuno parla, o naturalmente che cosa sta succedendo in tutta la fascia meridionale e orientale del Mediterraneo, dove l'accesso a internet e alle tecnologie della comunicazione crea delle reti di solidarietà e di elaborazione di proposte di rilevanza sociale e politica straordinarie, inaudite, che scuotono governi che sembravano dover restare immobili per secoli. Questo movimento, questo fermento è certamente, lo sappiamo, un portato delle possibilità di collegarsi attraverso la rete, attraverso Facebook, attraverso tutto, attraverso l'uso delle tecnologie. E noi pensiamo di star facendo un piccolo ma buon lavoro in questa direzione. Ringraziamo chi ci ha aiutato e ringraziamo chi non ci ha impedito questo, e speriamo che continui a non impedircelo. E io devo ringraziare poi il Alfonso Molina, ma ora lo sentirete, che ci ha dato tanti suggerimenti e tante prospettive strategiche per il nostro lavoro, e tutto il personale di questa piccola fondazione che si va allargando a tutte le regioni italiane oramai, un po' alla volta, e che ha svolto un lavoro eccezionale per passione e per intelligenza in questi anni. Vi ringrazio.